Il 22 maggio si celebra la Giornata Mondiale della Biodiversità e per l'occasione Lega Ambiente ha pubblicato appunto il suo report annuale su questo tema. Ne parliamo con Antonio Nicoletti, responsabile aree protette di Lega Ambiente. Benvenuto.
Ciao, bentrovati, ciao.
Allora, la diversità biologica degli organismi viventi che popolano la Terra è davvero importante, è una risorsa fondamentale, ogni specie svolge un ruolo specifico nell'ecosistema, però purtroppo la perdita di biodiversità è una delle minacce ambientali più gravi. Allora, quali sono le cause di questa perdita di biodiversità?
Ma le cause sono, come dire, conosciute da tempo. L'impatto climatico, innanzitutto la crisi climatica, che è uno dei fattori che più accelera la perdita di biodiversità, ma poi la perdita di habitat, la frammentazione del territorio, l'inquinamento ovviamente e anche, come dire, le specie aliene invasive che erodono biodiversità. Ma su questo il tema che più ci preoccupa, perché negli ultimi anni in particolare è stato motivo di crescita, è l'impatto del clima, anche perché il clima ha accelerato un degrado già, cioè il peggioramento del clima ha accelerato fenomeni che erano già in corso, quindi oggi quello che succedeva 20 anni fa è completamente diverso e quindi come dire, c'è una più stretta correlazione tra l'impatto del clima e la perdita di biodiversità. E sono così correlate che, come dire, l'una risolve l'altro e allo stesso tempo ovviamente le peggiora.
Sì.
E quindi diciamo il fatto che si aggravi la emissione di CO2 in atmosfera è il fattore di primario perdita di biodiversità.
Ecco, in Italia qual è la situazione, qual è lo stato della biodiversità?
Ma noi abbiamo dei report un po' lacunosi, nel senso che l'Italia si è dotato di una strategia dal 2010 in poi, nonostante il nostro paese ad esempio ha una cultura della conservazione della biodiversità centenaria. Quest'anno celebriamo i 100 anni del Parco d'Abruzzo e del Gran Paradiso, quindi significa che c'era una conoscenza, ma tutta questa conoscenza non è mai stata, come dire, messa al proprio posto facendo dei report specifici. L'ultimo report che analizza gli anni dal 2013-2018 parla del 54% della flora terrestre e delle acque interne che sono, come dire, a rischio e di cui il 13% è in uno stato di cattivo stato di conservazione. Il 53% della fauna terrestre e di questo il 17% in un cattivo stato di conservazione, le specie marine in particolare il 22% e di cui il 17% in cattivo stato di conservazione e globalmente l'89% degli habitat sono a rischio e di questo il 40% ha un cattivo stato di conservazione. Quindi, come dire, l'Italia è un paese leader per la biodiversità anche per gli sforzi compiuti in questi anni, ma al tempo stesso è un paese estremamente a rischio perché anche la nostra conformazione, la nostra orografia è quello che risente di più del fenomeno che si diceva prima, della crisi climatica.
Certo.
Quindi, come dire, un grande patrimonio ma anche altissimo rischio.
Sì. E quest'anno compie 30 anni la direttiva Habitat, che è lo strumento legislativo chiave appunto per la conservazione della biodiversità in Europa. Allora, in che modo ha contribuito a contrastare la perdita di biodiversità?
Ma dobbiamo dire, quando si parla dell'Europa spesso diciamo si parla degli esiti negativi. Per quanto riguarda la conservazione della biodiversità, la natura, la tutela della natura, l'Europa è stata fondamentale per fornire agli Stati membri gli strumenti necessari. La direttiva Habitat, che è una direttiva che ha realizzato in Europa una infrastruttura verde e al tempo stesso ha messo a disposizione degli Stati lo strumento finanziario che è il programma LIFE, che ha dato, come dire, risorse che altrimenti e noi non avremmo avuto e avuti, e l'Italia insieme alla Spagna è stato il paese che più ne ha beneficiato, perché siamo stati molto molto bravi a interpretare i bandi e riuscire a fare cose significative, ed è anche in controtendenza rispetto a quello che succede sulla classica gestione dei fondi comunitari e i fondi europei. Beh, chi ha lavorato sui progetti LIFE può dare lezioni a tutto il resto delle istituzioni, quindi io inviterei chi non riesce a spendere sul piano nazionale di ripresa e resilienza, o chi in maniera ordinaria non è capace di spendere tutte le risorse comunitarie che ogni 7 anni ci vengono messe a disposizione, di seguire quella scia. E quella scia è fatta di università, centri di ricerca, associazioni ambientaliste, ma anche aree protette che hanno lavorato tutte assieme per riuscire a fare questo miracolo. E questo miracolo nasce da dove? Sostanzialmente perché la direttiva Habitat prende spunto dalla strategia globale mondiale messa in piedi dall'ONU attraverso la Convenzione sulla biodiversità genetica, anch'essa 30 anni fa declamata a Nairobi, ma poi sottoscritta a Rio de Janeiro, dove i principi dello sviluppo sostenibile sono stati incrociati con quelli della conservazione della biodiversità. E da lì noi ne abbiamo preso le cose migliori nel nostro paese, e diciamo che la conservazione della natura si fa insieme allo sviluppo sostenibile. Non c'è un primo e un secondo tempo, c'è un'azione forte di conservazione della natura che deve seguire azioni significative e mirabili di sviluppo sostenibile, perché altrimenti l'una non si tiene senza l'altra.
Io sono Alessia Calvagno, qui con me c'è Antonio Nicoletti, responsabile aree protette di Legambiente, e in occasione della giornata mondiale della biodiversità che si celebra il 22 maggio, Legambiente ha pubblicato un rapporto sullo stato di salute delle specie viventi, sui principali fattori di rischio e sulle strategie da adottare appunto per far fronte alla perdita della diversità biologica. Abbiamo già visto prima alcune informazioni anche in merito allo stato della biodiversità in Italia, abbiamo parlato anche della direttiva Habitat che compie 30 anni e stiamo vedendo insomma che ci sono stati dei progetti italiani di successo, ce ne puoi segnalare qualcuno?
Sì, ad esempio la popolazione del camoscio appenninico, una specie che agli inizi del secolo scorso era ridotta a 20 unità, tutte concentrate nell'attuale Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise. Negli anni questo parco ne ha preservato alcuni esemplari, ma negli ultimi 20 anni, 25 anni, grazie agli altri parchi appenninici, dai Sibillini alla Maiella, al Gran Sasso, al Silente Velino, allo stesso Parco Nazionale d'Abruzzo, oggi la popolazione è di 3.700 unità, dislocate in 5 diverse popolazioni, quindi non più a rischio, tant'è che la IUCN, che è l'organismo mondiale che si occupa di tutela della natura e della biodiversità, ha classificato questa specie non più a rischio di estinzione, ovviamente ancora in pericolo, ma con un grado con una garanzia maggiore. E quindi questo è un esito dei parchi, del lavoro dei parchi, ma anche dello strumento finanziario che si diceva prima, europeo, che ha fornito le risorse per avviare questo percorso. Poi i ricercatori delle università, delle aree protette hanno continuato di par loro, però senza lo stimolo europeo questo non sarebbe accaduto. Ma la stessa cosa sulle tartarughe marine, un'altra specie a grandissimo rischio negli ultimi 20 anni, l'Europa ci ha dato gli strumenti per finanziare dei centri di recupero che prima non c'erano. Oggi ce ne sono una quindicina dislocate in tutta Italia, Legambiente ne gestisce una a Manfredonia, che ogni anno, questo di Manfredonia, opera su 100-150 esemplari che vengono rinvenuti in difficoltà perché magari rimangono impigliati nelle reti dei pescatori, o perché hanno degli ami o delle plastiche, hanno ingerito plastiche, oppure come dire, altre tipologie di incidenti, vengono recuperati grazie alla collaborazione dei pescatori e rimessi di nuovo in mare. Allora, è stato, come dire, un'azione sinergica, dove alla certezza delle risorse messe in piedi, messe a disposizione dall'Unione Europea, le aree marine protette, ma anche le associazioni, hanno potuto lavorare con un comparto della pesca che si è sentito, come dire, coinvolto in un processo ampio che aveva un livello europeo. Quindi questo ha aiutato tantissimo. Io penso che senza uno strumento così forte, un input così forte come quello europeo, non saremmo stati ascoltati. Invece questo è capitato, ma anche sulla tutela del lupo. Noi abbiamo messo in piedi un progetto che si chiama Life Wolfnet negli anni, e oggi possiamo dire che la popolazione del lupo in Italia sta bene, sta meglio di 50 anni fa, quando ancora si sparava al lupo, perché sono cambiate le leggi, ma c'è stato anche un lavoro da parte soprattutto delle aree protette, che hanno, diciamo, utilizzato lo strumento finanziario europeo per fare dei progetti che magari da soli o senza l'aiuto del ministero o delle regioni non saremmo stati, certo, in condizione di fare. Quindi la natura deve tantissimo all'Europa. L'Europa è stata, diciamo, la Commissione Europea è stata lungimirante 30 anni fa a individuare questo strumento finanziario, però come dire, sono stati i ricercatori, i divulgatori a livello globale che ci hanno spiegato che bisognava andare in quella direzione. Certo.
Ecco,
oggi
quindi
i risultati si vedono.
Sì, quindi insomma possiamo continuare a sperare, insomma, questi progetti, la buona riuscita di questi progetti ci fa ben sperare, quindi possiamo vivere in armonia con la natura e anche rispettare la biodiversità.
Sì, certo, questo sono, diciamo, osservazioni di buon senso. Poi però dobbiamo fare attenzione alle contraddizioni, alla mancanza, come dire, di scelte sinergiche e strategiche da parte della politica, e su questo bisogna fare sempre attenzione. Noi ci rivolgiamo ai cittadini, li informiamo anche per dimostrare che è possibile invertire delle politiche. Non è impossibile gestire una specie faunistica, selvatica, come il cinghiale, e quando non ci si riesce è perché proprio non si vuole risolvere i problemi.
Certo.
Se riusciamo a conservare il lupo, il camoscio e l'orso, beh, si può lavorare anche con il cinghiale. Bisogna, diciamo, essere decisi, ma si può fare.
Ecco, allora, per scoprire di più trovate poi il report sul sito di Legambiente, il report Biodiversità a rischio. Io ringrazio Antonio Nicoletti, responsabile aree protette di Legambiente, per essere stato con noi, e buon lavoro.
Grazie a voi, buona serata.
Grazie.